Rock. Out.
E buonasera e benvenuti, anzi bentornati.
Ma quanta gioia in questo bentornati.
Perché questa è la seconda stagione di Gonna Rock Your Mouth.
Quindi siamo tutti felici tranne Anna, la nostra regista, che no, deve sopportarci.
No, secondo me Anna è felice perché stava già dando ordini due secondi fa prima di partire.
Anna è potuta ritornare sul suo trono.
Esatto, ma dai, giusto perché siamo formali, presentiamoci. Io sono Cinzia.
E io sono Giorgia, come l'anno scorso.
Esatto, Anna non la presentiamo perché l'abbiamo già citata 5 volte nell'arco
la
di 20 secondi.
Regista. E siamo qui per fare cosa, essenzialmente?
Per parlare di musica classica. No, vabbè, non è vero.
Sì, esatto, proprio il musica classica
genere.
Tipo i Queen, i Guns N' Roses.
Esatto, e quest'anno abbiamo deciso di iniziare a bomba, come l'anno scorso.
Esatto.
Con i Pink Floyd.
I Pink Floyd, ma chi sono? Devi chiedermi chi sono, Cinzia, che sennò
scusa,
non funziona.
Giorgia, ma chi sono i Pink Floyd?
Ebbene, sono stati un gruppo rock musicale britannico formatosi nella seconda metà degli anni 60, ma non soltanto un gruppo qualsiasi, un gruppo che ha riscritto tutte le tendenze musicali della propria epoca, insomma un gruppo della miseria. E appunto a Londra nel 1965 questo cantante e chitarrista Syd Barrett,
questo ignoto.
Esatto. Il bassista ancora più ignoto, Roger Waters.
Non lo conosciamo.
Il batterista.
Però ha un cognome facile. Per una volta i bassisti hanno un cognome facile.
Cinzia. È Roger Waters.
Sono felicissima.
Adesso
così.
Ti picchio se mi dici che questo bassista...
Ho solo detto che ha un cognome facile. Tutti quelli di cui abbiamo parlato si chiamavano in modo
bene,
astruso.
Bravo.
Non lo sapevo pronunciare.
Va bene, continuiamo. Il batterista Nick Mason. E il tastierista ha un altro nome un po' Richard Wright. E appunto nel dicembre del 1967 si aggiunge un altro caposaldo del gruppo, ossia il chitarrista David Gilmour, che appunto poi sostituirà definitivamente Barrett quando si... un altro tema ricorrente, ossia l'uso pesante di droghe lo allontanerà
sempre,
dal gruppo.
Sempre politically correct, sempre family friendly.
Esattamente, family friendly soprattutto. Comunque all'inizio questo gruppo fa della musica psichedelica, space rock, ma poi diventa appunto uno dei capisaldi del rock progressivo con innovazioni sonore, grafiche e concerti spettacolari che... Mamma mia, li hanno fatti diventare i Pink Floyd.
Wow, e ti giuro parlare su questa base è qualcosa di...
Esatto.
Commovente.
Esatto.
Vabbè, rubo la parola in questo momento per dire soltanto una cosa, ovvero che nel 2008 si è stimato che abbiano vinto circa 250 milioni di dischi, venduto, scusate, 250 milioni di dischi in tutto il mondo.
E uno potrebbe dire quando uno fa 37 album e sono solo gli album in studio,
esatto.
Cioè ci sono anche album dal vivo vari,
esatto,
eccetera.
Esatto, vincono facile.
Grazie.
Però dai, notiamo che 74 milioni e mezzo circa soltanto in America. Allora, i Pink Floyd quindi hanno influenzato considerevolmente la musica successiva, sia appunto i gruppi progressivi.
Dobbiamo proprio partire così, cioè.
Il problema è che anche se abbiamo cambiato giorno e messa in onda, infatti adesso ci stai sentendo di lunedì alle carissime 8 di sera.
Esatto, cioè,
una cosa che non è mai cambiata è il fatto che è sera e che io
non so parlare.
Siamo sempre stanche. Diciamo soltanto questa piccola chicca, ovvero che per festeggiare i 50 anni di carriera nel 2016 la Royal Mail ha emesso una serie di 10 francobolli dedicata al gruppo. Adesso non parlo più e ascoltiamo la musica perché basta. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatic.
critics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark rebels too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head.
E le bellissime note di Eclipse ci hanno portato al resto, all'inizio della storia,
già
diciamo.
Già vuoi finire? Cioè, esatto. Non c'è un resto, c'è un inizio.
No, adesso voglio chiudere perché voglio ascoltare, quindi dobbiamo fare questo intervento.
Vai,
velocemente.
Veloce.
Appunto, eravamo nel 1965 e uno studente del Politecnico, Syd Barrett, si unisce ad altri suoi colleghi di architettura e costruisce questo gruppo che si chiama The T-Set, in cui figurano in realtà essenzialmente i membri dei Pink Floyd. Però il nome The T-Set è un nome abusato,
the
cioè
mi sta molto da
sì, esatto, sono un gruppo britannico, quindi noi, voi non ci state vedendo, ma abbiamo il mignolo alzato. E vabbè, Barrett comunque sia propone al posto di The T-Set il nome The Pink Floyd Sound, unione dei nomi di due bluesmen, Pink Anderson e Floyd Dipper Boy Council, riportati tra i crediti di questo album Piedmont Blues. La parola sound però viene mandata via, insomma, stavo per dire cose che non si possono dire in radio, giusto per
puntata,
essere family
dai.
Friendly. A un certo punto sparisce anche il de, con precisamente quando esce l'album More e quando esce Amagrama, che riporta la dicitura Pink Floyd, appunto, sono i primi. Però tra i crediti e appunto nel cuore di David Gilmour continua ad esserci il The Pink Floyd fino al 1984. Non lo dire.
Di orwelliana memoria.
E sapevamo di caderci sul 1984.
Scusate, nuova stagione ma vecchi vizi, mi dispiace.
Sì, si riparte proprio col salto Gonna Rock You Mouth.
Esatto, però io ti rubo la parola perché dobbiamo parlare di quella che è l'era iniziale, ovvero quella di Barrett.
Esatto.
Che va dal 67 al 68, cioè un'era molto lunga, devo dire, evidentemente. E ben presto Bone Close, data la sua attitudine prettamente blues, dopo aver collaborato alla registrazione di alcuni brani, abbandona il gruppo. Fanno frequenti concerti spesso presso l'UFO Club e altri locali simbolo un po' della musica
L'UFO
underground.
Club,
ti piace? Ti piace UFO?
Esatto, cioè proprio per lo space rock anche l'UFO Club.
Perfetto, tutto coincide. Come poi, continuando, il 5 agosto 1967 esce effettivamente l'album di debutto, ovvero The Paper at the Gates of Dawn. Io non so pronunciare,
esattamente,
però va bene.
Tutti i vecchi vizi dell'anno scorso stanno ritornando più potenti.
È sera, concedetemi che è sera e sono in piedi dalle 6 di stamattina, non sto scherzando. Comunque,
sì, abbiamo avuto una lunga giornata di lezioni, ma continuiamo con i Pink Floyd, esatto. Sennò questo diventa il diario.
Vabbè,
di
questo
George
album di debutto è considerato il primo esempio di musica psichedelica britannica. Infatti il disco è stato definito da alcuni critici come uno dei migliori album di debutto della storia del rock in assoluto. Proprio così. I brani dell'album, prevalentemente scritti da Barrett, sono caratterizzati da testi poetici, spesso influenzati un po' dal folk, e spaziano da ardite sperimentazioni sonore, cioè fenomenale.
Wow. Quindi il gruppo sperimenta.
Esattamente, sperimenta sempre in questo periodo anche con i primi light show, ovvero coinvolgendo il pubblico con le proiezioni di immagini, di diapositive, l'impiego massiccio di un efficace impianto di luci, eccetera, eccetera, che verrà sempre
poi sono
i
prodromi di quelli che saranno diventati tipo gli spettacoli luminosi.
Esatto.
Dei Pink Floyd.
Hanno iniziato loro così, con poche luci. No, poche forse no, in realtà.
Esatto.
Però con l'avvento della popolarità, lo stress della vita on the road e l'abuso di droghe, perché ricordiamo in
particolare che non sono mai assenti nelle storie dei nostri beniamini rock.
Esattamente, cominciano quindi a entrare un po' e a rovinare la salute e la salute mentale. La salute mentale di Barrett.
Anche di Cinzia, che fa già parlare di droghe si sente.
Esatto, e nel 68 quindi l'amico Gilmore si unisce al gruppo e poi lo sostituirà. Il comportamento di Barrett diviene tuttavia diciamo insostenibile, cioè non lo sopportano più, come forse Giorgia non sopporterà me perché non so parlare.
Sì, Anna non sopporta più, quindi farà una Rocky Mount lei
con Anna.
Sarà...
con Anna. E quindi che cosa succede? Che nel bel mezzo di un concerto, come si dice, decidono di
non lasciarci sulle spine,
di cambiare un po' quella che è la struttura. E l'ultimo concerto al quale partecipa Barrett è quello appunto del 68 a Hastings. E viene escluso poi dal gruppo poco dopo, ci dispiace. Dopo aver registrato quindi due album come solista nel 70, Barrett si ritira nella sua città natale, a Cambridge, dove conduce una vita tranquilla e muore nel 2006, ci dispiace.
Esatto, Barrett quindi se n'è andato. E allora a questo punto il gruppo da chi è influenzato? Da Gilmour, da Waters e da Wright, che si dividono un po' i compiti. Uno scrive i riff di basso, un altro scrive testi complessi e simbolici, Gilmour invece si occupa di brani di matrice prevalentemente blues, quindi un po' sull'onda rock di quel periodo, e Wright suona l'organo elettronico.
Wow!
Mi sto immaginando tipo Richard Wright,
esatto,
in chiesa.
In chiesa.
E appunto nel 68 in A Scarful of Secret compare questa, è un album in cui compaiono la maggior parte degli esperimenti con rumori elettronici, feedback, oscillatori.
Sempre grandi sperimentatori, devo dire, quindi insomma continuano da questo punto di vista.
Poi abbiamo il già citato Amagramma, e in questo periodo, cosa che piacerà alla cinefila Anna
e, che già festeggia, ragazzi, voi non la vedete però.
I Pink Floyd collaborano con il signor Michelangelo Antonioni per Zabriskie Point. Avete presente la scena tipo dell'esplosione?
Esatto.
Anna se la sta immaginando. Voi recuperate Zabriskie Point perché filmone.
Guardate, insomma.
Però non è l'unico regista, adesso Anna mi sta minacciando di morte, ma le dico un'altra cosa cinematografica. Cerco
quindi
di
Anna,
essere
basta.
Sintetica. Sai che i Pink Floyd potevano collaborare anche con Stanley Kubrick, quindi con un altro grande del cinema, che aveva chiesto al gruppo di utilizzare le musiche di Atom Heart Mother per Arancia Meccanica.
E invece
i Pink Floyd però gli dicono no, Kubrick, non vogliamo. E Kubrick a quel punto si vendica, perché Waters gli chiede: posso fare la voce di Al 9000? E Kubrick gli dice no. Adesso no.
Cioè...
quindi niente, Waters in 2001 disse nello spazio. Ma io sto sentendo
una musica molto bella.
Qualcosa che sta partendo. Qualcosa che mi piacerebbe anche ricevere. Ti piacciono i manici?
Eh beh, sì, tanto. Quindi riceviamoli un pochino. Vabbè. Hands off of my stack. sto gasando tantissimo su queste note di basso.
Ma quanto è bello questo riff!
È meraviglioso.
Bravo, questa, Roger.
Questa era Money, come l'avete sicuramente riconosciuta. Ma ti dico, questa canzone mi rimane particolarmente nel cuore perché è la prima canzone dei Pink Floyd che io ho imparato a suonare col basso.
Bene, bene, bene.
E ti dico una cosa più piccolissima, velocissima: questa canzone da suonare col basso è deleteria perché c'è un'apertura di 5 tasti. 5 tasti sulla chitarra le fai facilmente, sul basso le fai un po' meno, un po' complicato. Io avevo la mano distrutta.
Un po' più complicato.
È un po' più complicato. Apprezziamo la citazione. Quindi io avevo la mano distrutta, ma ero felicissima perché questa canzone è meravigliosa.
Esatto. E dopo la citazione da studenti Yulm, visto che mi hai taciuto, anzi mi sono taciuta,
sì,
tacitata da sola,
citata.
Ti riprendo a dire due cose giusto velocissime.
Vai.
Su Atom Heart Mother, che è nel 1970 il disco che abbandona la psichedelia e consacra Pink Floyd al rock progressivo, e appunto il titolo trae ispirazione da un articolo di giornale che riguardava una donna con un pacemaker che era riuscita a partorire. E poi la copertina, che è celeberrima, è quella insomma con la mucca
con
che
la
pascola
mucca
nel prato, tra l'altro è stata firmata da Roger Waters, è stata autografata questa copertina di un disco da un ragazzo che conosco e che era di fianco a me a Venezia, quindi saluto lui e il suo amico, ciao Michele,
invidia,
ciao Antonio,
che
ha avuto la fortuna sfacciata di avere questa cosa. Seguono poi tra il 70 e il 75 i classici che stanno pian piano arrivando, tra cui ci sono Meddle e Icos. Ma io so che tu hai qualcosa da dirmi a proposito di Meddle.
Sì, ho una citazione che contestualizzerai tu, perché io devo dedicare tutta la mia attenzione alla citazione.
Attenzione.
Ovvero, il primo vero album dei Pink Floyd ha introdotto l'idea di un tema che si può ripetere.
Wow, e infatti sappiamo che Meddle e Echoes sono definiti dei sonic poem, e da molti Meddle, quest'ultimo, è considerato il capolavoro del gruppo, quindi anche più di un certo album di cui abbiamo ascoltato una canzone, che è uscito il 24 marzo del 1973.
Ovvero The Dark Side of the Moon. Però... va bene, avrà avuto tutto questo successo che vuoi, ma siccome in questa carrellata di storia io ti ribatto con il periodo classico dei Pink Floyd, ti dico che in realtà in questo periodo hanno venduto tantissimo in alto nelle graduatorie, insomma, risultati
strepitoso.
Esatto, un successo strepitoso, si parla di Billboard, si parla di qualsiasi cosa ti possa venire in mente, è un qualcosa di mai ottenuto prima, insomma.
Tra l'altro posso dire una cosa sulla data, il 24 marzo, che è una cosa, cioè fattacci miei, proprio il diario di Giorgia. I Pink Floyd sono tra i gruppi rock preferiti di mia madre, che saluto, ciao mamma.
Ciao,
e lei
mamma
è nata il 23 marzo, quindi probabilmente il giorno del suo compleanno ha potuto dire voglio il disco dei Pink Floyd, voglio The Dark Side of the Moon, uno dei più grandi dischi della storia.
Ma proprio
della
con questa
musica.
Voce, proprio.
Esatto. No, in realtà, no, per perdonami mamma, altro che saluto.
Vai, continua la storia che forse è meglio.
Comunque si è in concerto questo disco, era stato spoilerato a tutti già nel 1972 e si tratta di un concept album che propone una musica concettuale ed eterodossa alla quale si affiancano testi dal profondo contenuto filosofico, tra cui Money, che dice Money! Quindi molta riflette assolutamente sulla condizione umana.
Tra l'altro, piccola parentesi, proprio piccolissima,
Money!
Io vorrei salutare il professor Bustero in questo momento, ma ti dico perché. Perché Mani l'hanno usato nel loro bellissimo spettacolo Neuromagia, che se non avete visto siete proprio pessimi, cioè...
Questa era una marchetta.
Ma in realtà sì, l'ho fatta con affetto, non me l'ha chiesto. Non ho qui Bustero che mi sta puntando una pistola.
No, lo spettacolo
era molto bello lo spettacolo, quindi mi è subito venuta in mente.
C'è anche qui il professor Bustero con la pistola, ovviamente.
Salve, l'ho detto prof apposta.
Vabbè, comunque.
Però appunto lui entrava su queste note, quindi mi è venuto in mente. Prego Giorgia, vai.
Bene, 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 grazie Cinzia di essere stata così veloce. E vabbè, stavamo continuando a parlare, oltre di Mane, anche di Brief, che parla della nascita e dell'infanzia, di Speak to Me, di Time, che parla dell'invecchiamento e del soverchiante rapido approssimarsi della morte.
Wow.
Con la giovinezza che passa. Poi c'è The Great Gig in the Sky, priva di testi ma è una metafora della morte, anche uno dei pezzi più famosi.
Mm-hmm.
Abbiamo Mane, che appunto parla del consumismo, As and Them, da cui Waters ha proprio tratto il film che verrà presentato tra pochi giorni, i primi di ottobre, che è stato già presentato in anteprima a Venezia, appunto Roger Waters, As and Them, che parla dell'etnocentrismo. E poi abbiamo Brain Damage, che parla appunto di malattie mentali, come suggerisce il titolo. ed Eclipse che abbiamo ascoltato, bellissimo,
meraviglioso,
appunto sul libero arbitrio, sulla casualità, e davvero album di sperimentazione che ha reso il disco un'opera diversa e appunto...
Ma tu ti sei mai chiesto che cosa significa il simbolo dell'album?
Sì, un sacco di volte, dimmelo, ti prego.
Io parto con una citazione, un'altra, scusate, di Storm Torgerson, Dio santo, non lo so dire, che dice: ho sempre visto il triangolo come il simbolo di pensiero e ambizioni. Ho trovato questi elementi nei testi di Roger, quindi poi ne ho fatto un prisma perché ritenevo che appartenesse un po' all'anima dei Pink Floyd.
Grande.
Ma partendo
non dico il suo nome perché
Torgerson, vabbè. Ma passando proprio al significato dell'album, questo è ricco di significati, però partiamo proprio da quello che proprio vediamo, il prisma, ovvero un prisma su sfondo nero che viene illuminato da sinistra da una luce bianca e libera a destra invece un fascio di colori, ovvero quello degli arcobaleni. La luce bianca significa la vita, che espelle sotto forma le idee, le sensazioni, i diversi contenuti, eccetera eccetera. Insomma, è proprio qualcosa di...
Thank you.
E che bella che è questa canzone, bellissima, anche se probabilmente l'unico parlato non l'abbiamo ancora sentito, ma lo sentiremo e da lì capirete anche il titolo, che bella. Ma cambio intervento, cambio di lato della copertina, diciamo.
Esatto, perché io volevo concludere dicendo che il retro della copertina di The Dark Side of the Moon, che comunque continuo a non saper pronunciare, è forse meno celebre, però serve comunque a concludere quello che è l'idea iniziale, ovvero il fascio di colori, quindi le idee che abbiamo detto prima, continua e finisce in un prisma rovesciato, quindi ritorna all'interno dell'individuo e confluisce nel raggio di luce bianca dalla parte opposta, creando una sorta di continuità del meccanismo.
Vedi, in questo intervento sei stata anche seria, perché era impossibile dire cavolate.
Se
n'è andato Syd Barrett con la droga, non è vero, la droga continua ad esserci anche qui in studio. No, adesso ci arrestano.
Continuiamo,
vai. Comunque sia, non è facile, cioè ci vuole qualcosa di fortissimo per replicare il successo di The Dark Side of the Moon. E i due lavori successivi sono.
Ti stai rilassando troppo su questa musica.
Sì, esatto.
Devi essere
scusa, è che io vorrei parlare, ma anche ascoltare insieme.
Ma la stiamo ascoltando insieme ai nostri ascoltatori, però anche la storia di Pink Floyd. Vai.
Vabbè, io vi parlo di Household Object, ossia un esperimento musicale eseguito suonando oggetti comuni, che appunto si voleva differenziare molto da The Dark Side. Ma la vera bomba è l'album che viene dopo, ossia Wish You Were Here.
Scusa,
io wish che i Pink Floyd siano qui con noi. No, non è vero, forse
anche loro sono fuori dalla porta. No, anche loro sono lì.
Sì, esatto. Tutti. E appunto il 15 settembre del 1975 viene pubblicato questo disco con la D maiuscola, che parla dell'assenza, della mancanza di umanità nell'industria discografica, ma anche dell'assenza del caro Syd Barrett, molto noto per l'omonimo brano. E non abbiamo ancora sentito il ritornello, però questa canzone che stiamo ascoltando tutti insieme appassionatamente, Shannon.
Scusate.
Esatto, proprio come farebbero i Pink Floyd. Shannon, you crazy diamond. Suddiviso in due pezzi. Solo dire che queste cose capitano solo quando non le programmi.
Esatto,
è stato meraviglioso.
Un tempismo fenomenale.
Fate un applauso a casa,
brava,
per Anna.
Brava.
E per me è Cinzia, che non abbiamo nemmeno cantato.
Esatto. Non ci vedevate, però avevamo le mani unite con le luci del telefono accese.
Ma soltanto i Pink Floyd riescono a fare questo effetto. Comunque sia, Shannon di Chris Diamond è suddiviso in due pezzi. Il primo apre l'album, ed è la parte strumentale che abbiamo, sì. E il secondo lo chiude. Tale traccia, alla quale prende parte anche il sassofono di Dick Parry, già presente nel precedente album, è un tributo al primo leader del gruppo, ossia Syd Barrett, e vi è un notevole intervento del sintetizzatore di Richard Wright, il quale lascia spazio sul finale al tema di See Emily Play, brano appunto scritto da Barrett.
Bellissimo quella canzone.
Gli altri... Esatto. Beh, ma i commenti sono soltanto di meraviglia e amore.
Noi scegliamo il meglio, se no non l'avremmo portato,
assolutamente. Se no avremmo portato Welcome to the Machine o Have a Cigar. No, vabbè, che sono pezzi molto belli, che descrivono secondo molti il rapporto di Barrett con il mondo esterno e con l'ambiente dello spettacolo.
Mondo esterno drogato, scusate,
esatto.
No, però vabbè.
Diciamo il mondo esterno vissuto tramite uno squilibrio mentale non dovuto assolutamente a sostanze che alteravano la percezione.
No, assolutamente. Comunque, dico soltanto che, vabbè, è inutile dirlo in realtà, quindi io direi, Anna, guarda, cominciamo a far partire la prossima canzone, perché dico soltanto un piccolo commento, ovvero che quest'album raggiunge la posizione numero uno in un botto di paesi negli Stati Uniti.
Però devi farmi una cheat, ossia quella di quando Syd Barrett va a trovare i Pink Floyd al Abbey Road Studios.
E dice, ho acquistato un grande frigorifero in cucina e ultimamente sto mangiando molto carne di maiale.
Thank you. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil?
Ci ha guardato malissimo.
Perché ci ha detto di stare zitti, invece noi abbiamo iniziato cantando, come bello, sempre nella vita.
Poi arriviamo cantando le parti strumentali, nemmeno.
Perché loro non hanno abbastanza testo, quindi glielo mettiamo noi.
Esatto, il testo è proprio questo.
È tutto, giusto. Vabbè, questa ovviamente era Wish You Were Here. Io vi dirò una piccola cosa, ovvero che questa è la prima invece canzone che ho imparato a suonare con la chitarra dei
Pink Floyd. Sai chi altro la sa suonare con la chitarra?
Tua
una persona
sorella?
Che non ancora. Esatto!
È
la prima volta che viene nominata mia sorella.
Ciao.
In questa...
Ti aspettiamo di nuovo in radio, se vuoi. Se mi stai ascoltando in questo momento,
anche Anna sente Sara, quindi vieni in radio. Ma non è la puntata su Sara, purtroppo.
Esatto, è la puntata su Pink Floyd. E
quello
in particolare
le puntate speciali.
Esatto. Che arriveranno, ragazzi, arriveranno,
Dai, comunque, vogliamo qualche parente di Cinzia, però quest'anno.
Sono tutti giù in Calabria i miei parenti. Come
riportaceli.
Faccio? Farò in qualche modo.
Anna vuole i suoi parenti.
Comunque, la crescita della popolarità coincide però con la crescita dei contrasti all'interno del gruppo. In particolare tra Waters. Oddio.
Waters.
Il mio microfono non so che
Dai,
cosa sta succedendo.
Da una parte, non vuole che i Pink Floyd si lasciano.
Esatto, invece Gilmore e Wright dall'altra, ovvero da ciò scaturisce un po' il predominio però di Waters sugli altri membri. Se negli ultimi due lavori infatti la sua influenza era, diciamo, rilevabile prevalentemente nei testi, con Animals anche l'intera parte del... Non so più parlare, scusate. Anche l'intera idea dell'album, quindi, totalmente deve essere attribuita al bassista.
Quindi è un po' la rivincita dei bassisti.
Esatto, cioè io ero così fiera di dire questa frase che mi sono impappinata dall'inizio alla fine. Chiedo
esatto,
scusa.
Era l'emozione di una bassista che
esatto, finalmente. Infatti le proposte di Waters, però posso continuare, che caratterizzeranno anche i lavori successivi, sono ricorrenti. Infatti si parla della morte del padre nella Seconda Guerra Mondiale, della crudeltà dell'industria discografica, dell'individualismo, dell'alienazione nella società
sono cose
moderna.
Che ritornano.
Esatto, oltre alle critiche verso alcune personalità politiche le vogliamo citare, Margaret Thatcher.
Vabbè, tanto nessuno di loro è più al governo.
Esatto, mi dispiace per voi. L'album registrato presso i Britannia Studios è pubblicato il 23 gennaio del 77 nel Regno Unito e il 2 febbraio negli Stati Uniti, anche in Canada, e raggiunge la posizione numero 2.
In Canada, non mi piacciamo dimenticare. E il Canada ha un po' i bassisti, esatto, del continente americano.
Esatto.
Che poi credo siano solo Waters e forse Dave Grohl, non lo so. Fateci sapere quali bassisti sono,
esatto,
frontman di band.
Contattateci a @RadioYulm su Instagram e voi, noi vi risponderemo.
Esatto. Risponderemo con questo tono.
Comunque, il disco è uno dei...
L'intera popolazione anglofona si sta ribellando.
Dai! Il disco è uno dei maggiormente dominati dalla chitarra, anche se l'influenza del bassista è quella.
È lei.
E c'è anche un movimento punk rock di quell'anno che influenza ed è pervaso anche dall'idea, sì, che le persone si possano dividere in
Siamo
tre categorie, ovvero maiali, pecore e cani, richiamando il tema un po' di orwelliana memoria,
oh,
che si sviluppa proprio nella fattoria degli animali. A ognuna delle tre specie è dedicato ovviamente una traccia dell'album. Che
ma tu ti senti più un cane, una pecora o un maiale? Questa risposta direttamente al fuori onda.
Esatto, ne parleremo dopo, se no Anna ci fa fuori. Comunque,
Anna, io so che animale è. Dai, andiamo avanti.
Dico soltanto che l'album è completato da Pigs on the Wings, che è divisa in due parti che lo aprono e chiudono, allo stesso modo di, come abbiamo visto prima, Shine on You Crazy Diamonds.
Hai parlato già dei temi politici, delle frecciatine al capitalismo, alla religione, e appunto l'icona di questo album è un Pink Floyd Pig, ossia un gigantesco maiale gonfiabile che è meraviglioso, è bellissimo, che compare sulla copertina del disco. Sto gongolando un sacco mentre lo dico, e sto volando con questo fantomatico maiale sopra la centrale elettrica di Battersea. E appunto, lasciamo i Pink Floyd che se ne vanno dal Regno Unito nel 78 e si preparano un po' a lavorare a due progetti. Uno di quelli, uno dei due parla di un muro.
Un muro?
Sì.
Ma guarda, secondo me richiede approfondimento, perché non lo so, ne parliamo dopo allora.
Lasciamo parlare la musica adesso. Pianoforte seguito da questo riff di basso e chitarra ci fanno abbandonare i maiali e ci portano davanti.
Stavo dicendo una cosa seria.
No, i maiali li dobbiamo lasciare. Infatti siamo al 30 novembre 1979, quando esce un'opera rock diciamo un po' conosciuta, chiamata The Wall, signori, The Wall, che è nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, ma penso secondo tutti dovrebbe essere più o meno tra i primi 10. Esatto. E uno dei maggiori successi discografici di sempre, come praticamente tutti gli album dei Pink Floyd, da come la stiamo dicendo. E tra i più conosciuti c'è sicuramente la parte 2 dell'album Another Brick in the Wall, che è stato l'unico singolo dei Floyd a raggiungere la posizione numero 1 delle classifiche, insieme a altri successi come Comfortably Numb e Run Like Hell. E appunto The Wall è un'opera ideata da Waters e tratta temi di assenza della comunicazione, alienazione, sì, la società non è cambiata dall'inizio, esatto, di Pink Floyd, però qui, vabbè, questi temi prendono la forma, diciamo, di barriere edificate e reificate dalle società postmoderne contemporanee. Stavo facendo d'occhiolino alle mie due colleghe, visto che
noi abbiamo studiato,
il postmoderno ci ossessiona,
e anche il contemporaneo, devo
anche
dire,
il contemporaneo,
il
diciamo anche il metamoderno. Quindi, diciamo, si passa da Animals, che era la fattoria degli animali, alle, diciamo, profezie ancora più apocalittiche, convinte di un certo romanzo di cui non voglio dire il titolo, ma lo devo dire per forza perché siamo in radio 1984.
Orwelliana, basta, no, questa volta non lo dico perché poi...
L'hai iniziato a dire, finisci.
Orwelliana memoria.
Intanto che questo Orwelliana stia diventando sempre più acuto.
Perché c'è l'emozione.
Vabbè, andiamo avanti a parlare di The Wall.
Io ti dico che la tessitura narrativa di The Wall si fa a vicissitudini personali dello stesso Waters, con svariate sovrapposizioni con la figura di Barrett, fino al suo alter ego ex novo, insomma, un po' di diverse citazioni in qualsiasi canzone noi prendiamo esempio, possono essere ad esempio di nuovo, no, niente, stasera non ce la faccio.
Gli esempi
comunque
si susseguono copiosi,
esatto,
diciamo.
Abbiamo il sistema dittatoriale degli anni 30, ad esempio, un po' quello che succede durante il Novecento, un po' il stampo fascista, per esempio, in attesa
di qualche cheat.
Va bene, allora divento seria.
Potations.
In attesa di indossare una camicia nera, oppure in attesa della soluzione finale, oppure, questa è un po' cattiva, però la dico lo stesso, in attesa di aprire le docce e accendere i forni crematori, in attesa delle checche, dei negri, dei comunisti e degli ebrei, in attesa di seguire vermi, cioè...
Ragazzi,
è un po'...
diciamo che i testi sono pesantini, ma c'è qualche barlume di speranza, ti
sì,
prego, se
no
adesso
di positivo
qui dallo studio e non lo so.
No, rimani, c'è qualcosa, perché alla fine dell'opera il muro cade, ovvero lasciando quindi spazio a un messaggio positivo e di speranza.
Adesso alziamo un pugno, tutti noi devono alzare, ognuna di noi deve alzare un pugno, poi si vedrà da che parte stiamo a seconda di quale pugno abbiamo alzato, voi
esatto,
non lo saprete mai.
Esatto, soli o a coppie? Quelli che davvero ti amano camminano su e giù fuori dal muro. Questi sono un po' appunto il messaggio di speranza che viene lasciato.
Esatto.
Quindi questi sono presentati attraverso la storia di una rockstar di nome Pink, nella quale si distingue chiaramente la figura di Waters, anche per le sue che per le cause, diciamo, che abbiamo citato prima, lo separano un po' dalle altre persone che lo circondano.
E
ecco,
noi camminiamo soli a coppia, Anna.
No, a noi da sola.
Camina, scusa, cioè, volevo lasciarti esclusa. Era che non mi stava facendo dei segnali. No, Anna è tipo il Big Brother. Vabbè, comunque, Anna, dico soltanto un gossip, poi ti lascio la parola alla musica. Sapete che in questo, Cinzia, tu lo sai, che in questo disco Richard Wright compare solo come turnista, perché cosa lo separava dagli altri? Sempre la solita nostra amica,
antrimica,
cocaina,
sì,
esatto. E quindi Waters prende il controllo, il predominio anche nell'album successivo, finché a un certo punto Waters decide di abbandonare il gruppo nel 1985. E si separa definitivamente diventando un solista.
Wow, quindi spazio alla musica adesso.
Time to go! Time to go!
Appena ascoltato Comfortably Numb.
E che intervento, cioè che entrata da modello.
Sì, perché è l'unica cosa che dico io, poi ti lascio parlare, quindi la volevo far bene, capito?
Ah, grazie.
Insomma, devo fare le cose per bene.
Dove avevamo lasciato? Avevamo lasciato i Pink Floyd con Roger Waters, che se n'era andato, li aveva definiti addirittura uno spreco di tempo e aveva deciso di dedicarsi ai suoi progetti. Dopo questa, però, a Waters piaceva tantissimo il nome, quindi c'è stata una breve battaglia legale in cui hanno detto: no, il nome lo voglio io, non lo voglio tu. Alla fine sono diventati Pink Floyd con senza Waters. E Roger Waters,
Roger Waters
e basta.
E vabbè,
nel 2008
così.
Allora, i Pink Floyd continuano a fare album anche senza il loro bassista e in un certo senso il loro frontman, anche se non si
ci
può
dispiace.
Davvero usare questa parola per i Pink Floyd, visto che si sente il contributo di tutti. Comunque sia, nel 2008 muore il nostro amico Wright, e i fan sono un po' disperati perché dicono: non vedremo mai più un album tutti insieme. Però cosa succede? Nel 2010 David Gilmour riprende Roger Waters e dice: torniamo a suonare insieme e ricordiamo il nostro amico Wright, appunto, e lo suonano insieme al Live Aid, che sembra un po' il Live Aid dei poveri. No, vabbè, scherzo, sicuramente se c'erano i Pink Floyd
non erano poveri.
Non erano poveri. Vabbè, poi i Pink Floyd fanno uscire postumo rispetto alla morte di Wright nel 2014, se non erro, l'album bellissimo di Endless River, e anche Roger si dà da fare, e l'abbiamo ricordato precedentemente che a Venezia è uscito in anteprima Roger Waters Us and Them. E a ottobre, Anna, non ti sparare se parlo un attimo di cinema, per favore. Vabbè, andate a vedere, noi vi prepariamo a questo film che non farà forse lo stesso successo di Bohemian Rhapsody, ma noi vogliamo sempre anticipare.
E poi noi iniziamo sempre con una band che ha un film che ci ha unito in qualche modo.
Esatto.
Ma detto questo, purtroppo
Anna ci sta tagliando la voce.
Esatto, quindi per la puntata di oggi in realtà ne dovremmo aggiungere ai saluti. C'è la novità di quest'anno, ragazzi, abbiamo un podcast il sabato mattina.
Cioè, abbiamo un podcast.
La replica, scusate, abbiamo la replica il sabato mattina e poi ovviamente le puntate in
E poi potete podcast. Leggere il nostro bigiuino sul www.radioium.it sulla sezione blog. Ma adesso ci salutiamo.
Come non facciamo da tantissimo tempo, io direi che dobbiamo farlo assolutamente perché ci vuole il nostro bellissimo Let's Rock!
Papà è volato oltre l'oceano, lasciando solo un ricordo, un'istantanea nell'album di famiglia. Papà, che altro mi hai lasciato? Papà, cos'altro hai lasciato per me? Dopotutto era solo un mattone nel muro. Dopotutto era solo un mattone nel muro.
Noi non abbiamo bisogno di istruzione. Non abbiamo bisogno di controllo sul pensiero. Di oscuro sarcasmo in classe. Insegnanti, lasciate stare i ragazzi. Ehi, maestro, lascia stare i ragazzi. Dopotutto è solo un altro mattone nel muro. Dopotutto sei solo un altro mattone nel muro.
Sbagliato, fallo di nuovo. Sbagliato, fallo di nuovo. Se non mangi la carne non puoi avere il dolce. Come puoi avere il dolce se non mangi la carne? Tu, sì, tu dietro il deposito della bici. Stai dritto, ragazzo.
Non ho bisogno di braccia attorno a me. Non ho bisogno di droghe per calmarmi. Ho capito quello che sta succedendo. Non pensare che abbia bisogno di qualcosa. No, non pensare che abbia bisogno di qualcosa.
Dopotutto erano solo mattoni nel muro. Dopotutto eravate tutti solo mattoni nel muro.
We'll be right back. your mouth.
Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.